Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, porta pace e umiltà. Acqua viva d'amore, questo cuore affiamo a te.
Vieni spirito di unità, vieni spirito santo, scendi sui tuoi figli. Gioia.
Invochiamo la tua presenza, Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, con la pace e l'unità.
prepariamo il nostro cuore ad accogliere questa parola con un cuore desto e un cuore attento. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, dice: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri contro i falsi profeti. Ma a quelli che vi odiano, ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Parola del Signore. Istruzioni per l'uso di questa parola di Dio. Istruzioni nel senso che questa parola, prima di tutto siamo tanti. E siamo tanti, vabbè. Allora la parola è bene che un po' parlano tutti, se ci riusciamo, se ci sono tutti silenzi, se può intervenire anche due volte, tre volte. Sapete come intervenire, così non è che lo dipendiamo per essere a scuola. Ma bisogna imparare a sentire la parola come qualcosa che non è un nostro sentimento, ma che allo stesso tempo può leggere tutti i sentimenti e tutte le emozioni e metterli in ordine. Quindi, quanto è carina questa frase? No. Ma mi sembra che di essere capito da questa parola di Dio, sì. Quindi la parola è una scuola, piano piano, che tocca la nostra carne, ci vuole un po' di tempo, perché voi tante volte ascoltare la parola di Dio non è facile. È più facile fare un canto, abbiamo fatto un canto di un quarto d'ora, però può darsi pure che noi non siamo entrati per niente ancora nella preghiera. Perché nessuno ti ha chiesto di fare una fatica. Invece la fatica per amore ti porta nel cuore di Dio. La parola si deve aprire. Se non si apre la parola di Dio per te, se non si apre, rimane una lettera morta. Se si apre diventa la tua vita diventa la parola che ascolti e piano piano tu cominci a capire le cose e vuole vedere Dio. La parola che non ti fa pensare solamente quello che costa poco, ma la parola ti fa passare dentro una porta stretta, ti insegna come si fa, ti robustisce nello spirito. Questa parola qui poi è potente. devi avere tu, poi c'è un crema, cioè qui c'è tutto. Perciò cerchiamo anche di non ripetere le cose perché le abbiamo sentite dire al padre. E quindi siamo sicuri che sono giuste, perché non serve. Puoi dire anche una cosa che non ha detto nessuno, però dilla con il tuo cuore e con la tua carne. Dilla con la tua carne. Se questa parola è parola di Dio, ha diritto di entrare nella nostra vita. Quindi piano piano ci abituiamo, non c'è un maestro qui, c'è solo uno, c'è Gesù. Io non sono maestro della parola. Io ne vo insieme con voi. Vorrei che anche voi impariate a godere della parola di Dio che diventa carne. Noi dobbiamo imparare a godere tutti quanti. Perciò per godere tutti quanti bisogna che io non faccio spettacolo, che non dico le cose d'effetto, ma che dico nella mia vita questa parola mi fa per questo. Due parole, ok? Poi piano piano si crea quell'armonia e la parola diventa carne. Quindi qualche minuto così ci vogliamo di leggere, poi cominciate e quando fate l'intervento pensate mentalmente che vi devono sentire tutti. Se parlate pensando che non vi devono sentire gli altri, non lo sente nessuno quello che dite. Non è questione di voce, è questione di mente. Tu devi capire che quando parli, parli per farti ascoltare. Non bisbigli te stesso, parli per farti ascoltare. E anche questa è una grande liberazione, capite? Quindi anche se uno sta giù in fondo, io la sua voce la devo sentire. Noi stiamo attenti perché lo aiutiamo a dire una cosa importante. È un'educazione, no? Si deve ascoltare. Cioè, io mi trovo perché parlo 10 ore al giorno. Ma non ci sarebbe bisogno di un microfono.
Come tutti i Vangeli che conosciamo bene, oppure che suonano bene l'orecchio, si rischia sempre di leggerli un po' così scontati, no? E anche io rischio così. Rischio anche perché se c'è il sonno, non c'è voglia di farlo venire, dici due cose. Non bisogna essere poveri, bisogna aiutare i poveri, non bisogna essere ricchi e aiutare i poveri. Magari una persona in mezzo alla folla ti dice bravo, credi, tu ci vuoi che quello mi dia, ma non ci vuole niente di questo. Che significa però? Capite, questo Vangelo potremmo leggerlo con questa superficialità. È chiaro, i ricchi non si accontentano mai. Che cosa voleva dire Gesù? Perché Gesù era cosciente che stava dicendo una parola. Queste parole qui sono di piombo. Gesù sapeva che queste parole umanamente non potevano essere accolte da nessuno. Lui sapeva che queste parole avrebbero condannato a morte, che avrebbero stigmatizzato la sua persona. Infatti le beatitudini sono la carta magna del Vangelo. Vuoi sapere come, qual è il vendichitto di Gesù? Sono le beatitudini. Vuoi fare il vendichitto di Gesù Cristo? Sono le beatitudini. Quindi lui sta dicendo, il suo modo di essere uomo sta testimoniando, confessando il suo modo di essere figlio davanti al padre e davanti ai fratelli. Sta confessando chi è. E per questo non sono parole banali. Se fosse un discorso politico, sarebbe stato un politico, un economico. Di per sé lui non vuole dire questo. Anche se ha rilevanza questo discorso sociale, economiche e via via. Stiamo assistendo a circa 60 anni, nella Chiesa anche, a rotture sociali, economiche del Vangelo. Però il Vangelo è anche, ma è molto di più. Quando Gesù dice di altri poveri, e non era stupido perché Gesù sapeva che i poveri vivevano in modo molto grave, cioè non, scusate, non, proprio Gesù si sarebbe messo in, cioè Gesù non poteva portare in giro i poveri perché lui è il primo povero. Quindi se Gesù dice beati i poveri e questa parola beati è al presente, Gesù non dice beati i poveri perché ci sarà una grande rivoluzione sociale in questo mondo e finalmente i ricchi diventeranno poveri e poveri ricchi, come ha fatto qualcuno. Gesù non ha detto questo, ha detto al presente: beato tu che oggi sei povero, che piangi, che hai fame, che sei perseguitato. Lo ha detto al presente, quando le condizioni che noi desideremo per essere felici non sono ancora verificate. E non ha detto: accontenti della speranza, perché poi avrà un grande dolore in cielo. Beato ora. Allora, questa è la prima cosa che scandalizza. Lui chiama beati i poveri. Allora, se non fosse Gesù, noi potremmo pensare: questo è un matto scatenato, uno che piace alle folle o che invita le persone a suicidarsi, perché come si fa a dire beati a certi poveri? Quindi Gesù non era un pazzo scatenato, dice beati al presente a quelli che invece la società, il modo di pensare comune, certamente non indica come persone felici da evitare. E guardate che grande confusione ci sia. Oggi noi non capiamo più niente, non sappiamo che sono poveri, non sappiamo cos'è la povertà, ci viene in faccia, cioè ci abbiamo tutti in faccia questi milioni di migranti che vengono qua. Poi sentiamo un politico che dice: non accolgo i migranti economici, ma solo quelli politici. Non è stupida questa affermazione. Che cos'è che fa un povero? Chi è il povero? Il povero è colui che non ha un appoggio stabile, che non riesce da solo a dare sostegno e nutrimento alla propria vita, e anche a volte perde la dignità. Quindi il povero, perché Gesù dice che è povero? Perché dice che è beato? Per quelle situazioni che sono mancanze e che lo rendono povero. Dice che è beato perché non ha il pane, dice beato perché non ha un avvocato, dice che è beato perché lo portano in giro? No. No, sarebbe più forte. Gesù non dice che tu sei beato perché ti mancano i soldi, o perché tu non hai come vestirti, o perché sei perseguitato dalla giustizia. Ma allora perché sei beato? Perché la povertà, che è il prototipo, diciamo, la povertà ti impedisce di essere sazio e può darti, ma non è sempre scontato, perché ci sono dei poveri superbi. Infatti Matteo dice che beati i poveri di spirito, ti può dare quella caratteristica di colui che cerca la pienezza altrove. Ti può far sentire che tu da solo non ce la fai a salvare la tua vita. Ti può aiutare a capire che tu da solo non salvi la tua vita, che hai bisogno di Dio, che hai bisogno dei fratelli, che hai bisogno della comunione. La ricchezza non ti fa sentire che hai bisogno della comunione. Quando tu stai in una bella villa e hai un pezzo di spiaggia tutta per te, tu non pensi che a fianco del muro ci sta una baraccopoli. Tu non riesci a pensare che quell'aria che respiri è in comunione con l'aria dei poveri. E se è in comunione con l'aria dei poveri, perché non è in comunione tutto il resto? Quando tu ti metti seduto, non pensi che c'è qualcuno, cioè non pensi più, ti sembra che quello ti basta, capite? Invece la povertà ti fa capire che non ti basta niente. Certo, quindi Gesù non dice beato perché, appunto, perché una persona è povera, perché materialmente è povera, capite? Mi meraviglio che forte abbia pensato questo, perché è forte, intelligente. Gesù non sta dicendo povero in quanto povero, ma povero perché come la vedova non ha più un appoggio nella sua vita, ti manca qualcosa di importante. La povertà ti fa capire che ti manca Dio, ti manca il vestito, il cibo, ti fa capire che ti manca qualcosa di importante, che in questo mondo tu non puoi pensare di vivere da solo, non puoi pensare di vivere facendo gli affari tuoi e basta, no? Infatti il Capo Vangelo dice, cioè ci dice come dobbiamo vivere queste beatitudini, no? Da quelli che ti chiedono, non chiedere niente in cambio,
dà molto di più, si contento di dare senza avere nulla di ritorno, no? Come dice il Vangelo alla fine. Come si fa a dare così? Eppure questa è la beatitudine, capite? La beatitudine, come ha detto qualcuno di voi, è qui. La beatitudine sta nel vivere senza considerare, cioè se devi dare la tua vita, darla e non pensare a niente. Se devi regalare del tempo, darla e non pensare a niente. Per questo alla fine della vita dei santi, è vero quello che dice Matteo, quasi tutti i santi hanno fatto esperienza nelle comunità, nelle persone della comunità, hanno fatto esperienza questi santi, potevano alla fine di Gesù mi interessa solamente delle cose del cielo. Invece hanno avuto tanti rompiscatole accanto. E questo succede anche quando tu vuoi fare le cose bene per Dio, dici adesso faccio solo le cose per Dio, studio e prego, no, hai tanti rompiscatole che ti fanno perdere tempo la mattina e la sera, perché il tuo tempo non devi pensare di gestirlo come se fosse cosa tua. Dio ti salva quando tu perdi la vita, quando tu sei quello che lo porto, che non stai a un certo punto a pensare ma che faccio oggi, come posso organizzare la vita. Ma io lascio fare a te, Signore, se viene una persona che mi fa perdere tempo, io non ti chiedo nulla e cosa accade. Io accetto di vivere il tempo con questo povero come con il vicepresidente, che ne so, dell'associazione più importante di Milano. Comincia a essere povero quando regali il tempo così. La povertà, sentite che la vita non è tua. La povertà fisica ti aiuta a capire che la vita non è tua. Ti può anche fare inaspettire, farti arrabbiare. Però la beatitudine è questa. Oggi siete beati se voi sentite che non siete padroni della vostra vita. Oggi tu piangi, certe volte ti viene da piangere proprio perché ti mannaggia, ma tutte contro. Quante volte ho visto persone che piangono perché proprio una dietro l'altra. Bene, in quel momento lì, Signore, se tu vivi quell'esperienza in comunione con il Signore, il Signore ti mette dentro il cuore questo dinamismo di amore che è il suo. E ti fa capire che quella mancanza può creare in te, può creare in te le condizioni per essere l'uomo più felice del mondo, perché ti fa entrare nella libertà dei figli di Dio, ti fa entrare nella libertà di quelli che amano con gratuità. E per questo il Signore ti rompe le scatole durante la vita, facendoti incontrare persone che ti rompono le scatole, che ti fanno perdere tempo, che ti fanno perdere soldi, che ti fanno perdere a volte le staffe, perché tu diventi santo se impari a non misurare quello che dai e a perdere questa vita, a consumare. Che cosa ho fatto oggi? Non lo so. Che cosa ho costruito oggi? Non lo so. Sono stato lì per gli altri, ho fatto questo, non ho guardato nemmeno se sono stato questa persona che mi sta più simpatica o con quest'altra che non mi sta simpatica. E infatti il Signore tante volte ti viene a pungolare, proprio così, tante volte mi è capitato, e sono rimasto gelato, che il Signore ti fa capire che sei un ipocrita, perché tu, proprio un secondo dopo, fai quello che hai detto di non fare per me. Scegli le persone a cui fare del bene, scegli le persone che sai ti manderanno un messaggino per dirti grazie. Questo non c'entra niente con l'amore. Questa non è povertà. La povertà dice che tu fai una cosa e non se ne accorge nessuno se non Dio. Se non Dio. E su questo versante io penso siamo appena siamo ancora alunni e anche dopo. Siamo nemmeno discepoli. Su questo versante qui, i cristiani, tutti, a partire dai preti, siamo sì e no, abbiamo cominciato poi a discepolare. Se avessimo questo amore qui, risplenderebbe la Chiesa. Non avrebbe bisogno di fare niente, già sarebbe evangelizzante per se stessa. Non abbiamo questa creatività, perché non siamo poveri. La povertà non è il conto corrente, la povertà è di più. La povertà è sentire che questa vita che io vivo in comunione con te è in comunione veramente, non è mia. Io la devo perdere questa vita. E per questo quando il mondo mi tratta male, Io sono reato se sono in comunione con Gesù, perché anche Gesù mi ha trattato male. Cioè Gesù ha vissuto prima di me questo, l'ha vissuto per me, con me, io lo vivo con lui, capisco allora che se le persone mi maltrattano, non è che io vado cercando di me, sono storto che vado cercando di me. Ma se io mi trovo in una situazione in cui sono perseguitato, è una beatitudine. Perché? Perché mi impedisce di insuperbirmi, mi dà la possibilità di vedere se ho sbagliato, se mi sono meritato quella cosa lì, mi fa passare il capo, capite? E se ho dei nemici, anche lì, il Vangelo ci dice di pregare per i nemici, ma perché ci dice di pregare? Perché i nemici possono diventare anche amici. Perché anche nel nemico più caldito Gesù vede la possibilità di recuperare quel volto, quella persona. Gesù crede alla preghiera, quindi Gesù dice che amate, benedite i vostri nemici. Non dice di farsi un titolo d'onore perché abbiamo tanti nemici. Ah, quindi nella mia famiglia non ne può vedere nessuno. Può darsi pure che te lo merita. Può darsi pure che te lo merita. Perché se continui a fare certe cose che non si devono fare, te lo meriti. E non dire che ti hanno fatto le fatture, poi il maleficio. Perché se te lo meriti, te lo meriti. E poi non è un titolo di onore avere dei nemici, alcuni non è un titolo, è meglio non avere dei nemici. Ma se ce l'hai i nemici, prega, perché diventano amici. Benedite coloro che vi maledicono. Perché la benedizione è una forza potente. Benedite coloro che vi maledicono. Io durante la vita ho fatto sempre questa esperienza, anche adesso. Forse perché non ci arrivo proprio con la testa, oppure non li vedo. Non li vedo invece. Qualche volta mi sembra che per vedere quelli che ce l'hanno con me, ho bisogno che qualcuno più scaltro di me mi dica: guarda, quelli ce l'hanno con te. Ma ho bisogno della scaltrezza di altri, perché io non lo vedo. Ma poi, quando mi sembra che forse qualcuno ce l'ha con me, mi dura due giorni, un giorno, e poi mi sembra come i ghiaccianti che si stanno scegliendo adesso. Dopo due giorni io mi guardo attorno, ma non c'ho nemmeno un nemico, ma che cristiano sono? Non riesco a vederli. E questo mi fa capire che è successo qualcosa dentro di me, no? È successo qualcosa perché non lo so nemmeno io. Però non riesco a vedere, mi stupisce molto che invece certe persone sanno il numero di scarpe, quanti capelli hanno i nemici, che colore hanno, quanti pantaloni, quanti paesi calzini, che colore hanno, sanno tutto dei loro nemici, sanno tutto. E come è possibile? Questi hanno tutta questa voglia di sapere come sono fatti i loro nemici. Perché non amiamo i nemici? Che è molto più interessante amare i nemici, è molto più interessante amare quelli che non sempre. È molto più interessante perché entri nella logica del regno di Dio e il Signore ti mette nel cuore la dinamis, la potenza dello Spirito Santo, se non la sperimenti mai. Dove la sperimenti la potenza dello Spirito Santo? La sperimenti quando Dio ti permette di vivere quello che ha vissuto Lui. Ti permette di vivere l'impotenza, ma che diventa potenza d'amore. L'impotenza diventa potenza d'amore. Quindi lui oggi, Gesù ha detto una parola, ha detto delle parole straordinarie. Lui ha detto che sei beato quando sei povero, perché questa povertà ti rende simile a lui di fronte al Padre, di fronte agli uomini. Quindi Gesù ha solo come punto di riferimento, non ha lì, non ha tale, ha solo il Padre. È povero, si aspetta tutto dal Padre. Si aspetta tutto dalla fedeltà del Padre. Quindi ci sta dicendo di cominciare a pensare in questi termini qui. Quindi noi non è che dobbiamo preoccuparci solamente, dobbiamo farlo, ma non dobbiamo preoccuparci solamente di dare i vestiti, di dare da mangiare alle persone. Questo è il primo momento che va fatto, ma c'è un'altra beatitudine che è ancora più profonda di questa, che è la beatitudine di chi, per esempio, in questo mondo sente che gli manca, che in questo mondo manca un altro cibo, cioè ci manca il Padre, ci manca la definitività, ci manca la pienezza dell'amore. Caspita, non vi illudete che non bastano i vestiti, non basta il cibo, non bastano le vacanze, perché questa è una grande illusione. Occorrono, ma non bastano. La povertà è quando tu senti che anche la vacanza più bella ti brucia dentro per un'assenza che non ti viene colmata da quello che stai facendo, che anche l'amore del marito più bello ti brucia dentro di un'assenza, di una mancanza che non viene colmata da quello che hai. Questa povertà è radicale. E il Signore vuole rinnestare questa povertà per invitarci a sposare Lui, ad entrare in comunione con Lui. Allora la povertà fisica può essere un trampolino, non va augurata a nessuno, ma Lui dice: so che lo stai vivendo. Infatti i poveri cercavano Gesù. Chissà perché intorno a Gesù c'erano tutti i poveri, perché Lui era povero ma era beato, e dice: voi poveri siete beati. Quindi io ribalto completamente la visione della società, e queste beatitudini sono sempre state scomode in tutti i momenti, in tutte le epoche storiche. Adesso, se pensate, è proprio il contrario, capite? In tutte le cose è il contrario. Queste beatitudini, come fate a farle capire? Come fate a farle capire ai vostri nipoti? Ma anche tutti quelli che vengono in chiesa la domenica fanno perfettamente il contrario. Con i nipoti, come fate voi? Dite beati i poveri, ma manco per soldi. Maledettate la povera, ma manco per soldi. Tu, figlio mio, cerca di essere più intelligente di tutti, dai comitati, ti manderò nella scuola migliore. Perché? Ditemi un po', perché li mandate nella scuola migliore? Ditemelo. Perché li mandate nella scuola migliore? Perché? Per i motivi della beatitudine del Vangelo? No, perché siano sazi. Io ho paura di queste scuole che qui al nord vedo moltiplicarsi, dove si prepara il futuro dei nostri bambini. Sapete come si prepara? Ad essere piccoli mostri, a saper fare tutto migliore di tutti, non aver bisogno di nessuno. È il contrario del Vangelo. Si preparano a non aver bisogno di nessuno, ad essere sazi della propria persona. Sto esagerando, ma per capirci. Sto esagerando per capirci. E guarda caso queste squadre non se le possono permettere i poveri, sono sempre più selettive. Quindi in queste scuole che hanno a volte anche il fregio cattoliche, non so quanto Vangelo ci sia. Perché aiutano le persone a non avere bisogno di nessuno e le preparano a un grande inganno e alla depressione futura. Perché chi non ha bisogno di nessuno è un candidato alla depressione. Noi siamo esseri sociali, respiriamo l'aria, tutti quanti la stessa aria, così anche l'anima ha bisogno di respirare lo stesso Vangelo, così non possiamo separarci dai poveri, perché se ci illudiamo di non essere poveri, già siamo morti. Per questo i poveri sono beati, perché non possono illudersi di essere ricchi. Almeno hanno quello di vantaggio sui ricchi. I poveri non si illudono di essere ricchi, e quindi almeno ci hanno la fame dentro, che dà fastidio e fa capire che questa vita. Però anche Sant'Agostino, quando si voleva convertire non ci riusciva, ha invidiato il povero che si è accontentato di un bicchiere di vino, era contento. Lui che era ricco e intelligente, diciamo, guarda questo, non è intelligente di me, almeno è contento. Invece chi ha tutto non è contento neppure se ha la droga più sofisticata. Non è contento della droga più sofisticata, deve trovarsi qualcosa che lo fa sentire sazio per un'ora. E questa non è la beatitudine. La beatitudine è allora essere aperti. È essere aperti. Essere aperti. E sentire che noi abbiamo un padre che ci ama. E poi quelle altre cose che sembrano impraticabili, in realtà sono l'amore. Chi ama così, chi ama senza chiedere nulla in cambio, chi dà e gradisce essere dimenticato, questo è un santo. Chi ama così rende bella la terra. Chi ama così è un santo. Chi ama e da tutto e desidera nascondersi è un santo. Rende bella la vita degli altri. E questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo purissimo. Questi sono i santi. Questi che fanno così, che non stanno a pensare che se hanno dato 50 euro e le danno e basta, no? Oppure che non stanno lì a dire sempre sì, ma c'è un ramo degli zingari. Oh sì, ma qui però che sa che ci fanno con quei soldi lì, e basta tutte queste considerazioni, non le fanno. Casomai vuoi dare niente, perché mica te lo chiedo per forza. Impara a dare e a perdere. Non fate conti sempre, perdere. Perché l'aria che stamattina ha respirato qualcuno ti ha detto, tra poco ci prendo la casa di ma c'è tante cose, la luce degli occhi. Apriamo gli occhi e abbiamo la luce, ringraziamo il Signore. Abbiamo la luce negli occhi, l'aria che respiriamo, veramente ringraziamo il Signore. Questa è povertà, sapere essere contenti di quello che la vita ci mette davanti anche. E sapere anche che noi siamo fatti per Dio, ci manca Dio. Siamo poveri in spirito, abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno dell'amore di Dio. E questo ci rende poveri, poveri però ricchi allo stesso tempo, no? Chi non ha più nessun bisogno, chi è sazio, e chi è sazio è destinato alla depressione. Questa società ha creato tante persone malate perché si è sviluppata soprattutto a creare dei bisogni per non farti pensare, anzi no, per farti pensare che tu non hai bisogno di nessuno, ti si sono creati bisogni fittizi. E perciò abbiamo persone bellissime, silhouette perfette, sole, sazie, ma infelici. E ci siamo creati la solitudine. Siamo sazi, ma non siamo vivi. Per essere vivo devi comunicare e devi avere la gioia che l'altro sia più felice di te. Allora sarebbe bello, per esempio, a proposito dei figli e dei nipoti, far andare i figli dei poveri con le scuole lì. Allora sì che sarebbe una vera rivoluzione. Allora sì che sarebbe una vera rivoluzione. Godere che l'altro stia meglio di te. E questo allora sarebbe Vangelo. Ma senza parlare, non si avrebbe bisogno di predicare. Se uno fa questo, che sia un prete, che sia una famiglia, il Vangelo è l'evangelizzazione più bella. Se tu ami così, anche se non parli, ma tu ami. Ma Gesù l'ha detto perché per fare il figo non ci credeva. Non l'ha fatto? L'ha fatto lui così. Lui ha perso la sua vita. Ha perso la sua vita, ma l'ha guadagnata per la vita eterna. Cioè, l'ha persa, ma l'ha guadagnata la vita. Chi vuole guadagnare la propria vita la perde. Allora, per me, io penso che sono appena discepolo, questo Vangelo, oggi proprio ho capito, sono proprio appena discepolo, sto cercando di capire, però è dura, è bellissimo, mi affascina, perché vorrei avere quella libertà lì, vorrei avere quella libertà che non consiste solamente nel predicare e fare bei discorsi, ma vorrei avere quella libertà di chi va a dormire, ha perso tutto, ma si è fidato, si fida di Dio. Vorrei avere quella libertà lì, in modo che se noi abbiamo quella libertà lì, quando ci guardiamo, incominciamo ad amarci, capite? Perché l'amore, il paradiso inizia qui. Se il povero in spirito si ama, è già paradiso qui. Se io ho questa libertà con voi, voi con me, è già paradiso qui. È già paradiso, capite? Perché ognuno vive nell'altro, non è rapace, non cerca di attirare qualcosa per sé. Gode l'amore, è l'amore di Dio. Il paradiso inizia già qui. Chi vive così vive già nel paradiso. Vive già nel paradiso perché sperimenta come Dio pensa a tutto. Sperimenta la libertà di Dio nella sua vita. Ma sapete che il desiderio ha Dio di farci capire che Lui pensa a tutto? Lui non vede l'ora di farci capire che Lui pensa a tutto. Non lo può fare spesso perché tu gli metti i limiti. Perché lui è contento di un cristianesimo accademico, come quello che facciamo noi. E non vivi il cristianesimo reale. E lui può venire a stare lì, ma dai, per favore, vai un pochino più avanti, ti faccio venire. No. Noi ci accontentiamo, capite? Siamo sazi. Siamo sazi. Io non ho una voglia matta, veramente, ma per quanto più parlo di questo Vangelo, più sento che sono mancato. E penso che appunto Madre Teresa di Calcutta, ma tutti i santi che abbiamo conosciuto, no? Godevano nel perdere se stessi. Godevano nel perdere se stessi. Quali sono i motivi della nostra tristezza? Sono il non poterci sentire, il non sentirci appagati delle medie che ci siamo prefissate. Semplice. Tutti questi. Siamo tristi perché non ci sentiamo appagati, perché non abbiamo raggiunto quelle medie, anche spirituali. Vi sembra questo un atteggiamento che corrisponde al Vangelo di oggi? No. Se tu non sei riuscito a fare spiritualmente quello che volevi, comincia a dire che vedi. Signore, io sono un disastro, ti ringrazio, ti lodo e ti benedico. Grazie, Signore, perché sono un disastro, sono povero, ho sbagliato nella vita. Ma tu non sei lontano da me, tu sei la mia eredità, tu sei il mio sostegno. Allora, siccome ho sbagliato e ho visto che tu mi hai arricchito ancora di più, che sto a trattenere le cose. Però questo Vangelo, secondo Luca, poi va sperimentato in una comunità, mi fermo qui. Se le nostre preghiere non arrivano poi ad aprire la strada verso una comunità, anche noi facciamo accademia, sono discorsi. Se alla fine non condividiamo qualcosa di più dei discorsi, ci stanchiamo dei discorsi. Il Vangelo diventa un discorso. Invece il Vangelo deve diventare un accadimento, deve diventare un accadimento. E accade qualcosa adesso, come quel semini, è una cosa che accade nella tua vita adesso. Io allora voglio vivere il Vangelo. Lo voglio vivere. Allora devo considerare una beatitudine il fatto che non sono riuscito a fare niente nella vita. Devo considerare il fatto che questo fallimento mi ha messo in una prospettiva nei confronti di Gesù di una vicinanza così reale che io posso godermi come se fossi l'uomo più ricco, più gioioso, più felice del mondo. Dio mette nella mia povertà attuale una dinamica, un dinamismo di amore paradossale, mi fa sentire che questa mancanza diventa lo spazio dove lui può riversare tutto l'amore di Dio, che non potrebbe riversare se tu ti senti la sposina a posto o lo sposino a posto. Non potrebbe riversare tutto quell'amore se tu fossi sazio di quello che hai. E pensate allora, Signore, in tutta questa società quanto sta scavando nel cuore. Tutto questo vuoto che c'è a volte nel cuore, pensate, è come un calice che il Signore vuole riempire. Non ci basta per niente, meno male. E quindi siamo veramente in un momento molto bello, questo, che sembra molto lontano da Dio, ma secondo me siamo molto vicini a Dio, perché appunto non ci sta bastando più niente. E non bastano neppure le conquiste religiose, di sentirsi buoni figli, appunto, no, il povero è una persona che dice, dopo, come San Francesco, dopo che circa 5.000 persone si erano unite con lui, dopo i primi anni, va sul Monte Ravenna e dice: se il Signore sono un uomo povero della terra, dia queste persone di andare via, io non voglio illuderle. Si sentiva un povero. Ma come? 5.000 persone ti seguono, sei un povero? Sì, si sentiva povero veramente. Perché? Perché si sentiva povero? Perché noi non ci sentiamo poveri? Perché c'è l'ibris, l'orgoglio. Capite? Allora Signore, questo Vangelo è di una bellezza enorme. Gli ultimi versetti, quando si vivono quei versetti lì, sei santo. È il paradiso in questa terra. È il paradiso. Quando vivi questi versetti, tu sei già arrivato in paradiso. Perché questo mondo non ti fa più impressione, diventa il luogo dove tu puoi andare. Il luogo dove tu puoi andare. Va bene? Rileggiamolo quindi, anche se è lungo, poi magari ci ritorneremo sopra perché ci vorrà un po' di tempo. Però capite che non possiamo andare avanti solamente con i discorsi. Che bella catechesi, che ci fa la catechesi? Cioè, se non ti smuove un pochettino il cuore, se tu non sei un po' mosso, se tu non hai voglia di condividere, non hai voglia, che ci fa la catechesi? È piena la terra di catechesi. Cioè, tu devi dare il cuore, tu devi cambiare dentro, tu devi sentire, come San Francesco si è meravigliato, ha sentito il bisogno di spogliarsi di tutto per avere un padre comune, avere un padre comune che dispensa i suoi favori su tutti, sui cattivi e sui buoni. Allora, la gioia di sentire che se anche sono cattivo ho un papà che mi dà da mangiare, questa gioia qui è meravigliosa. Anche se sono cattivo, Dio mi dà il pane. Anche se ho sbagliato tutto, Dio mi dà il pane. Questa è la beatitudine. Anche se gli altri non mi sopportano, Dio mi ama. Allora, vi basta questo? Vi basta questa povertà? Ecco la domanda di questa volta. Ci basta questa povertà? Perdere la faccia. Chi è che ha perso la faccia nella vita? Perdere la faccia. Anche per delle ingiustizie. Perdere la faccia. Guardate che... quando noi diciamo siamo peccatori, mica ci crediamo. Se noi credessimo a quello che diciamo, scambieremo tutti con la faccia rossa. Peccatori sono peccatori. Non è vero essere peccatori. Non abbiamo perso la faccia ancora, capite? Non abbiamo ancora capito che significa essere scampati dall'ira per i nostri peccati. Non siamo poveri. Il povero sa che non può... che come fa il povero a pagare il debito della misericordia? Come fa il povero a pensare di dare a Dio quello che Dio si merita? Il povero non ce la farà mai, lo sa. È troppo grande l'amore che Dio ha avuto per lui. Come fa? Il ricco si immagina invece che tutto gli è dovuto. Il sazio si immagina che la giustizia basta. Ma quale giustizia? Quella del ricco, quale giustizia? Allora, beati i poveri, perché di essi è regno dei cieli. Quando allora tu sei rimasto solo in casa, magari ti invecchi, i figli non ti guardano più in faccia, oppure sei stato tradito da questa persona a cui hai dato tutto, Gesù ti si avvicina e ti dice: guardami, lo hanno fatto anche a me, io sono vicino a te. Vi basta? Vi basta? Basta questo? Questo è il cristianesimo. Immedesimarsi a Gesù. Ci basta?
Come dice.
capite, questo Vangelo è sconvolgente. Non pensiamo di averlo capito. Gesù ha fatto la sua identità, ha detto chi è beato. Una cosa profonda, capite? Se questo Vangelo entra nel tuo cuore, tu cambi il modo di confessare, te lo dico io. Ma mi sapete dire, certe confessioni alla luce di questo Vangelo, ma che cosa andiamo a confessare? Io non gli ho fatto niente di male, io mi faccio i fatti miei. Bravo. Complimenti. Io non li parlo più. Bravo, che Vangelo bello che stai facendo. Stai facendo un Vangelo di casa tua questo, è Vangelo tuo. Cambiamo.
Thank you.
ci dice a me, ma anche a tutti, che dobbiamo essere contenti proprio della nostra debolezza, proprio della nostra povertà. Non dobbiamo preoccuparci di riempirla subito con delle cose e anche farci vedere deboli dei fratelli, no? Ci abbiamo tanto pudore in questo. E togliamo così la grazia, ci togliamo la grazia. Se invece imparassimo, per esempio, ci sono delle persone che non possono impedire, non possono fare a meno di far vedere gli altri che hanno bisogno. Susi non può nascondere che ha bisogno degli altri. In questo senso la povertà è una beatitudine, capite? Il limite diventa una beatitudine perché attiva attorno a sé un meccanismo d'amore. Io glielo dirò poi, ma attiva attorno a sé. Perché non può fare a meno di far vedere che ha un limite. Ora, lei è solo un limite sacramentale, diciamo un sacramento, un segno visibile, di quelle povertà che noi nascondiamo tutti. Noi abbiamo tantissime altre povertà, ma le nascondiamo. E perciò noi siamo beati, perché nascondiamo il limite. È il limite che ci rende beati, non il volerlo superare a tutti i costi, come facciamo anche nella vita spirituale. Vogliamo superare i limiti e facciamo proprio il discorso di Lucifero. E diventiamo superbi e cadiamo. Avere un limite, e io non ci riesco, e poterlo condividere, fanno vedere, questa è una beatitudine. Questo ci ricorda che siamo poveri, ci ricorda che abbiamo un papà, che la nostra ricchezza è il padre. Amen. Alleluia.